6 di sera magazine.
Buonasera e buona domenica, io sono Angelica Arbasini. Introduciamo subito l'ospite di questa puntata, Davide Buzzi, cantautore, musicista, autore attivo nel campo del giornalismo, ha collaborato anche con Rete 1, realizzando con Marco Kohler il format musicale La valigia del Buzzi, uno spaccato storico della musica pop rock della Svizzera italiana. Nel 2013 è uscito il suo primo libro di racconti, Il mio nome è Le Ponte, Johnny Le Ponte. Poi nel 2020 il thriller Memoriale di un anomalo omicida seriale, entrambi editi per Rue de la Fontaine. E nel 2022 è uscito il romanzo L'estate di Achille, Morellini Editore, presentato al Premio Strega 2023. Ambientato a Milano, il protagonista era un promettente cantautore che ha sprecato grandi occasioni di carriera tra donne e alcol e che nasconde anche un segreto. Ma la musica è la vera protagonista del libro. Questa vicenda fornisce lo spunto per raccontare una parte della storia musicale italiana dal 1968 al 1974 e di quegli anni tormentati. Si tratta di una biografia inventata, un romanzo musicale che è anche un finto storico. Buonasera e benvenuto, Davide Buzzi.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito, insomma, grazie di cuore.
È un romanzo spoof musicale. Siamo a Corvetto, un quartiere di Milano non fra i più tranquilli, diciamo, però innanzitutto cosa vuol dire spoof musicale?
Sì, allora il genere spoofing o spoof è praticamente il padre, il figlio, il fratello, non so come può essere definito esattamente, della fake news, nel senso che è la ricostruzione di una storia attraverso delle fonti vere mescolate e mixate con delle fonti totalmente di fantasia, ma che in un qualche modo sono collegate alla verità. È un genere soprattutto americano, ma esiste anche da noi, esiste da tantissimi anni. In poche parole, se io ti costruisco una fake news e non te lo dico, chiaramente è una fake news. Se io invece la costruisco ma ti dico attenta che tutto quello che tu stai leggendo non è vero, diventa uno spoofing. Quindi cioè io non gioco su questa cosa del cioè ti avviso prima, poi tocca a te cercare di capire dove sta la verità e dove invece sta la, diciamo così, la parte creativa.
Diciamo, un romanzo che mette in dubbio la veridicità stessa della storia. 1993?
Sì.
Sotto il cavalcavia del Corvetto, appunto questo quartiere di Milano molto malfamato, dal nulla compare un barbone che passa le sue giornate tra il fumo di mille sigarette e le note della sua chitarra. Davide Buzzi, quindi tu, in questo romanzo sei un venditore di successo presso una concessionaria della Fiat, che da sempre in auto si trova a passare sotto quel ponte e che un giorno decide di avvicinare questo personaggio. Ecco, già qui sta lo spoofing.
Sì, beh, perché io chiaramente non ho mai lavorato a Milano Lambrate in nessuna concessionaria d'auto, ma nella fantasia, in questa storia, sì. E beh, il quartiere del Corvetto è un quartiere interessante perché è fatto a uovo, è un ovale, ed è anche un quartiere, se si vuole, molto bello perché è esattamente, ma ha mantenuto la forma iniziale della costruzione che gli è stata data all'inizio del Novecento, no? All'interno di questo Corvetto, negli anni 60, all'inizio degli anni 60, venne costruito questo specie di dinosauro di cemento, che è questo ponte che collega praticamente Milano con l'autostrada A4, ed è sotto questo ponte che il mio personaggio Zet a un certo punto arriva dal nulla, compare e comincia a passare le sue giornate in un luogo, tra l'altro, dove nessuno può lasciargli niente, dove nessuno lo può ascoltare, perché sta all'interno di questa rotonda, attorno a lui passano le macchine. E quindi non è un posto dove la gente ci va, perché è lì, e questo è l'aspetto interessante. E quindi Davide a un certo punto vede quest'uomo diverse volte, vede il fumo della sigaretta che è perenne e decide di fermarsi. Chiaramente all'inizio il barbone non è molto d'accordo su questo aspetto e quindi lo caccia. Poi però, proprio grazie alla questione delle sigarette, io creo uno stratagemma e riesco finalmente ad avvicinarmi a lui. Gli compro delle stecche e lui, in cambio di queste stecche, comincia a raccontarmi una storia, una strana storia che mi porta a un mistero, a un giallo avvenuto nel 1974 al Festival di Castrocaro.
Ecco, infatti il lavoro è ambientato su due periodi diversi, negli anni 90 e negli anni 70. E vuole anche però raccontare delle vite ai margini, no? Corvetto è un posto difficile, è il posto anche della droga, è un luogo che è stato molto segnato in questo senso.
Sì, ma sai, l'idea era quella di scrivere qualcosa che avesse chiaramente la possibilità di portare un motivo di riflessione anche sul mondo di questi diseredati, chiaramente. Però la mia idea principale, è, devo ammetterlo, era quella di scrivere un romanzo che parlasse di musica, che parlasse della musica degli anni 70. E quindi come potevo farlo? Potevo farlo, non so, intervistando un cantautore, un artista dell'epoca e poi trasponendolo in un personaggio o interpretando io il personaggio, ma non volevo centrare in questa storia, quindi ho preferito fare il personaggio esterno e raccontare di questo aspetto degli anni della musica, ma non solo degli anni 70, con gli occhi di una persona diversa, cioè quindi di un diseredato, di uno che tra l'altro ha scelto di essere tale, perché Zed non è lì perché ha avuto sfortuna dalla vita, ma è lui che sceglie di diventare un senza tetto. Quindi anche questo è un aspetto interessante, è un anarchico in realtà. Quindi racconta questa storia dell'Italia degli anni 70 a modo suo, toccando temi che sono meno conosciuti o per niente conosciuti, ma tutti veri. Questo è l'aspetto interessante.
Ecco, sì, sono periodi storici che hanno segnato l'Italia in maniera notevole, movimenti culturali, proteste operaie, poi ci sono gli anni di piombo, abbiamo detto la droga, e però c'è anche la musica. Che musica fa o farebbe da sottofondo a questo romanzo, citando alcuni artisti che emergono in questa storia?
La musica di Zed è la tipica musica cantautorale degli anni 70, però Zed è un passo avanti rispetto ai cantautori dell'epoca, no? Quindi diciamo che la musica che fa Zed per scelta, perché abbiamo fatto il disco, esiste il disco. In realtà esistono due 45 giri, sono fisici proprio. E poi si possono trovare anche le canzoni in rete con un po' di ricerca, chiaramente leggendo il romanzo. Ma lui fa questa musica che è soprattutto molto vicina a quello che è stato il post cantautorale, ma anche in un certo senso un po' il post punk. Quindi siamo già nel 78 come genere, anche se nella storia siamo nel 74. Questo volutamente, perché lui è un personaggio completamente molto avanti rispetto agli altri, completamente fuori posto, se si vuole. Ed è per questo che viene poi notato anche da discografici che cercano comunque di convincerlo a fare delle cose, no? Quello che è interessante però è proprio il racconto che lui dà di questo, perché chiaramente in quegli anni là ci si perdeva, come hai detto tu, nella droga, nell'alcol, in tutte queste cose. E lui a un certo punto si perde e si ritrova a dover rincorrere questo suo cercare di rientrare nei canoni normali, no? E finisce, per fare un esempio, finisce a suonare, o dovrebbe finire a suonare in un festival, in un evento di musica cantautorale alternativa. Che cos'era la musica cantautorale alternativa? Era la musica praticamente dell'ala destra, diciamo così, italiana dell'epoca, no? Quindi finisce in un paesino che si chiama Bargnano, ma lui non lo sa. Lui arriva lì, sta per suonare, vede questa gente che gli fa vedere il braccio alzato e dice: aia, qui abbiamo un problema da risolvere. E poi non vi racconto il resto, perché chiaramente c'è tutta la questione di quello che succede in questa. Però ecco, perché questo tipo di musica? Perché della musica di sinistra, la musica normale, della musica anche dance degli anni 70, noi sappiamo tutto, ma non sappiamo che c'era anche un movimento alternativo che anche comunque per certi aspetti interessante. Non parliamo tanto a livello di testi, anche se avevano dei testi che poi spesso non toccavano assolutamente temi politici, altre volte sì, ma perché avevano veramente dei grandissimi musicisti che
musicalmente
molto interessanti
al di là,
no?
Del
sì. Oppure per esempio quando racconta la storia delle Stars, no? La storia delle Stars, che erano questo gruppo femminile italiano che si ritrovò a un certo punto a suonare per i soldati del Vietnam, no? E lui racconta la storia di queste ragazze, perché erano tutte minorenni e vennero praticamente così messe sotto contratto in modo abusivo, no? I genitori firmarono un contratto pensando che queste andassero in Asia a fare una tournée musicale, invece queste si sono ritrovate sotto le bombe di Saigon. Quindi questo è un aspetto anche interessante.
Ora ci fermiamo per un disco, poi torniamo con il nostro ospite.
E cade la pioggia e cambia ogni cosa. La morte e la vita non cambiano mai. L'inverno è tornato, l'estate è finita, la morte e la vita rimangono uguali, la morte e la vita rimangono uguali. Per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per farlo vero un istante d'amore. Verrà il tempo di dire parole, quando la vita, una vita verrà, verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord se ne andrà. Poi andremo via come fanno gli uccelli, e dove vanno nessuno lo sa. Ma verrà un tempo e quel cielo vedremo, quando l'inverno dal nord tornerà, quando l'inverno dal nord tornerà. E cade la pioggia e cambia ogni cosa. Vita e la morte non cambiano mai. L'inverno è finito, l'estate alle porte, la vita e la morte rimangono uguali, la vita e la morte rimangono uguali.
L'estate di Achille, Morellini editore, è un romanzo musicale dello scrittore e cantautore Davide Buzzi. Al centro di tutto una clochard contro cui la vita sembra essersi accanita, un abile chitarrista ridotto alla miseria e costretto a vivere per strada a Milano in zona Corvetto. Il lettore lo accompagna attraverso il suo dolore, il rimpianto di non aver saputo raggiungere un successo che almeno in un paio di occasioni gli si era presentato. Il romanzo è ambientato in due periodi diversi, nel 1993 e negli anni 70, e vuole sì raccontare il dramma di una vita ai margini, un periodo storico che ha segnato notevolmente l'Italia, ma soprattutto nel romanzo si parla di musica. Vengono toccati diversi generi e movimenti, dal pop italiano al punk rock inglese, dalla musica ribelle anarchica degli anni 70 alla musica alternativa di destra, che era appannaggio di una cerchia molto ristretta di ascoltatori. Davide Buzzi, secondo te che cosa lega questi due periodi storici, gli anni 90 e gli anni 70?
Io mi sono posto un problema, cioè io devo riuscire a scrivere una storia con i due piani temporali, ma entrare in un mondo che non fosse ancora dotato di internet, se si vuole. Quindi questo l'aspetto, no? Perché se noi avessimo fatto questo tipo di ricerca oggi, in 10 minuti avremmo ritrovato chi era Zet, no? Invece lo scopo mio era quello di poter, proprio attraverso il fatto che lui fa delle Davide fa delle indagini per scoprire chi è questo Z, salta fuori tutta questa storia di cui abbiamo raccontato, no? Se non ci fosse stato questo tipo di indagine non sarebbe venuto fuori niente, perché lui in 3 minuti avrebbe trovato probabilmente il personaggio. Cioè, quindi c'è questo aspetto interessante, la musica italiana degli anni 70 comunque, che era una musica di altissimo livello, tra l'altro a quell'epoca venivano gli altri da noi a portarci via le canzoni, se vuoi, no? Oggi la musica italiana è quello che è, purtroppo, no? Non viene più nessuno a rubarcela, ecco, in poche parole, mentre all'epoca venivano. Però capisci che negli anni 90 c'era ancora qualcosa, perché negli anni 90 c'era ancora, era la fine comunque del rock, del metal, girava ancora, i Gotthard escono nel 92 se non erro, però ecco, eravamo già alla fine di questo trend, no? Si stava già andando su altre cose, no? E quindi mi interessava piuttosto non tanto la musica degli anni 90, ma mi interessava l'aspetto che nel 93 internet era ancora talmente poco diffuso e quindi non era possibile trovare fonti. Infatti Davide non le trova. Poi Zed parla di Renudo a Davide. Renudo era una fanzina, era un giornale di musica musicale italiano, e che ha fatto la storia della musica italiana, cioè tutto quello che era legato ai festival, agli eventi, passava da lì. Renudo mi sembra che chiuse nell'87, quindi parla anche di questo giornale. Però non arriva a trovare le fonti, perché avendo chiuso lui va a cercare dove è l'archivio, ma non si trova l'archivio. Vedi, c'è questo aspetto, cioè anche trovare l'archivio bisognava guardare i microfilm, era molto complicata la cosa, no? Io mi ricordo, perché lavoravo per Il Dovere all'epoca, quindi mi ricordo molto bene come era andare a sfogliare i microfilm. Però non è neanche arrivato i microfilm, quindi.
E senti, e il titolo? L'estate di Achille?
Beh, L'estate di Achille è una canzone. È una canzone, non possiamo spoilerare, però L'estate di Achille è una delle canzoni che Zed canta sotto questo ponte, no? E Davide è la prima canzone che sente quando si avvicina a Zed, e quindi rimane il titolo della canzone. E in realtà sembrerebbe non avere niente a che fare, però invece c'è la questione di Achille, che il tallone di Achille, il punto debole, ed è lì che andiamo, no? Perché Zed ha questo tallone di Achille che lo ha portato a diventare un senza tetto. Quindi non era d'estate, perché siamo nel mese di marzo, ma comunque il tallone di Achille c'era. Però c'è un aspetto interessante: durante la scrittura, durante la prima stesura, sono andato a vedermi il Corvetto, ho fatto le ricerche, e nel mese di marzo del 1993 al Corvetto passava il tram, no? Il tram che poi è stato dismesso a maggio nel 93, quindi pochi mesi dopo. Noi siamo fra questi due periodi, siamo fra marzo e aprile, però non parlo del tram perché mi creava problemi, no? Quindi c'erano le rotaie, il carrello, diventava un problema gestire questa cosa. Sembrerebbe una stupidaggine a livello letterario, ma in realtà era un problema da risolvere, quindi abbiamo tolto il tram. Oggi mi dispiace, perché sarebbe stato bello trovare un'altra soluzione. Però ecco, vedi, la finzione e la realtà. C'era il tram, ma io non ne parlo, quindi vedi.
Ecco lo spoofing di questo, sì, romanzo. Davide Buzzi, autore dell'Estate di Achille, io insomma ti ringrazio per essere stato nostro ospite.
Grazie a te, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Spero che chi lo leggerà si possa divertire e amare questo personaggio tanto quanto io l'ho amato scrivendolo.
L'Estate di Achille di Davide Buzzi è edito da Morellini. 6 di sera Magazine termina qui, per oggi è tutto, l'appuntamento è a settimana prossima. Grazie per averci seguiti. Da Angelica Arbasini l'augurio di un'ottima serata.